Notte Radio.
Venerdì.
Ah, l'hai tagliata così, ti sei tagliato su di te poi.
Ti ho tagliato su me stesso.
Vabbè. Allora, quindi è il 17 gennaio, sono le 13.01, siamo puntualissimi, puntualissime per una nuova puntata di Ponte Radio. Ponte Radio, vogliamo ricordare che cos'è? Un progetto che mette in rete le radio dal basso, i vari progetti radio in FM, in streaming, eccetera, eccetera, che si sta spansando, si sta allargando un po'.
Si sta allargando, avrete presto aggiornamenti a riguardo, ma intanto diciamo siamo partite tra quattro radio, che erano Onda Rossa, qua Eustachio e Wombat, che ancora ne fanno parte. Si sono poi aggiunte Radio Spore e Radio Neanderthal. Radio Neanderthal l'abbiamo ascoltata giusto la settimana scorsa e vedremo se ci saranno a breve ulteriori allargamenti da comunicare. Insomma, quindi uno spazio condiviso, uno spazio in cui anche mettere, diciamo, accostare, non mettere a confronto, nel senso a confronto di valore, ma comunque diciamo in cui potersi ascoltare tra modi diversi di fare radio.
E allora, come sapete, ogni, diciamo, il Ponte Radio è organizzato in mesi, tendenzialmente ci sono dei mesi tematici in cui tutte le varie radio si alternano il venerdì dalle 13 alle 15 sullo stesso tema, adottando prospettive diverse, trattandone aspetti diversi o anche dando una lettura localmente contestualizzata di quel tema. Quindi per noi è anche molto importante andare, diciamo, nell'ambito di questo progetto, andare a dare voce ai vari territori, quindi insomma permettere a tutte le persone all'ascolto delle varie radio di conoscere anche quello che avviene in altri posti in giro per l'Italia, in Europa, nel mondo. Insomma, abbiamo grandissime ambizioni, oppure ci sono dei mesi in cui il tema è libero, quindi sostanzialmente è lo sfacciolamento totale, ognuno parla un po' di quello che vuole il venerdì, possiamo dire così.
Possiamo vederla così.
Quindi questo venerdì, insomma, stiamo trasmettendo dagli studi di Radio Onda Rossa Via dei Volsci a Roma e vi parleremo di intelligenza artificiale. Insomma, stiamo un po' sul tema caldo già da un po', un tema di estrema attualità, e lo faremo a partire però da una pubblicazione, diciamo dall'ultimo numero di DWF, una rivista storica del femminismo che viene, diciamo, si appresta al suo 50° compleanno, quindi dal 75, sì, fatto bene i conti, vedi? E quindi che ha dedicato quest'ultimo numero all'intelligenza artificiale, più che altro a dare una lettura in chiave femminista e transfemminista dell'intelligenza artificiale. Il numero si chiama Femministe col bot, tecnologie e intelligenze artificiali, e siamo, in realtà sarà una conversazione a più voci, sia tra più persone che sono redattrici di Radio Onda Rossa, di cui alcune sono, insomma, siamo qui in radio, per ora avete sentito due voci, ma piano piano vi stupiremo con grandi effetti speciali. Ma ci saranno anche due collegamenti telefonici, credo, o perlomeno uno è un collegamento telefonico, l'altro non ho ben capito.
L'altro sarà in presenza.
In presenza, con due autrici di contributi nel numero di DWF, che è un numero appunto che raccoglie, diciamo, una prospettiva collettiva in qualche modo, o comunque ha più voci sull'intelligenza artificiale. Ci sono vari contributi interessanti che vi invitiamo a leggere. Noi ne abbiamo scelto due voci tra quelle raccolte all'interno del numero con cui converseremo oggi in questo redazionale. Ah, vi ricordo, prima, visto che siamo in diretta, che il numero per chiamarci è lo 06 491 750, così per dire.
Vi ricordo anche i canali per ascoltarci, quelli, diciamo, propri di Radio Onda Rossa, che sono la frequenza 87.9 almeno per chi si trova a Roma e dintorni, al sito ondarossa.info, dove trovate il modo per ascoltarci in diretta e anche il modo di riascoltare eventualmente questo podcast se lo doveste perdere e volerlo poi riprendere. In genere lo pubblichiamo poco dopo la sua messa in onda. Non vi elenco invece tutti quanti i siti delle varie radio, non me ne vogliate, anzi, diciamo, forse l'elenco risulterebbe tedioso. E con questo forse andrei ad uno stacco musicale mentre prepariamo la prossima telefonata, che poi è la prima telefonata.
It's done, it's over. The cloudy borderline. Frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline. Frozen warnings close to mine. into numberless reflections. Rises a smile from your eyes into mine. Frozen mornings close to mine, close to the frozen borderline. Station treads, faintly flickers a modest light from without a thousand cycles, a thousand cycles to come, a thousand times to win, a thousand ways to run the world. In a similar reply, fly a hermit's dumb resolver.
Sfumiamo Frozen Warnings e invece entriamo in corrispondenza con Teresa Numerico, autrice di uno degli articoli che hanno composto l'ultimo numero di DVF, perché questo numero di DVF che volevamo commentare insieme a te, perché quello che ci interessava capire era, diciamo, tutto dare una cornice, no, di che cos'è l'intelligenza artificiale, cioè di che cosa rappresenta questo termine che ormai sembra essere diventato un termine ombrello.
Ciao Teresa, un saluto a Teresa Numerico. E l'articolo con cui viene appunto introdotto il tema per la rivista DVF si intitola proprio Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Discriminazione. L'AI alla prova con le nuove soggettività. In questo articolo tu fai proprio un cappello su da dove inizia, dov'è proprio l'inizio dell'intelligenza artificiale, che cos'è l'intelligenza artificiale e cominci subito a delineare i bias di sistema, quindi come l'intelligenza artificiale già dall'inizio, proprio riproducendo dei modelli, riproduce dei modelli culturali.
Sì, dunque, sì, grazie per questa sintesi, grazie per l'invito e saluto tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, il termine intelligenza artificiale è un termine appunto molto generale, molto, molto ben scelto, perché in effetti dal punto di vista della capacità di marketing, capacità di attrarre l'attenzione, il desiderio e la curiosità delle persone, è stato effettivamente molto ben scelto, ma dentro a questa etichetta, diciamo, c'è un po' di tutto. Sarebbe come dire che noi chiamiamo autoveicoli una cosa che va da razzo aerospaziale alla bicicletta, no? È chiaro che lì dentro c'è tutto quello che e quindi bisogna stare un po' attenti e fare distinzioni, perché ci sono alcune applicazioni di intelligenza artificiale che sono già in funzione, che funzionano bene e che hanno migliorato la vita delle persone. Il problema è che questa ondata di intelligenza artificiale, che è diventata famosa, diciamo, in due tranche, dal 2012 a causa della capacità di riconoscimento delle immagini di questi nuovi sistemi e dal 2022 per il lancio di ChatGPT 3.5, ha effettivamente preso tutta l'attenzione, quindi adesso quando si parla di intelligenza artificiale ci si riferisce a quei metodi. Cosa sono quei metodi? Quei metodi sono basati sulla sull'addestramento di questi algoritmi su grandissime quantità di dati, che sono, non sono dati di laboratorio, diciamo, scelti, selezionati e controllati, ma sono dati raccolti nell'ambito della digitalizzazione della nostra relazionalità. Quindi sono dati che sono il prodotto delle nostre interazioni, che sono espropriati dai sistemi e messi al lavoro come addestratori del sistema di intelligenza artificiale chiamato machine learning o deep learning, che è quello che poi ha ottenuto questi risultati clamorosi. Qual è il problema? Il problema è che questi sistemi ovviamente cosa fanno? Estraggono delle regolarità dai dati che hanno in pancia, diciamo, e proiettano queste regolarità sul futuro. Quindi prendono i pattern, i modelli che estraggono più o meno attentamente dai dati e li proiettano sul futuro e fanno delle previsioni, e queste previsioni poi intervengono sotto forma di supporto alla presa di decisione, sotto forma di riconoscimento e quindi costruzione di cluster dentro i quali catturare le persone, le loro classificazioni, le loro preferenze, e poi anche servono per proiettare sul futuro le risposte rispetto ai contenuti che noi, ai prompt che noi utilizziamo per comunicare con questi strumenti per la produzione di contenuti. In questo senso noi abbiamo una sorta di vox populi, cioè quello che viene costruito da queste regolarità è quello che si trova prevalentemente dentro ai dati di partenza, e questo non funziona tanto bene, perché per funzionare bene presupporrebbe, uno, il mondo ideale dietro ai dati di partenza, che ovviamente non è, perché quindi i dati raccolti estraggono anche le discriminazioni presenti dentro alla vita, dentro alle relazioni attualmente vigenti socialmente, e inoltre presuppongono il mondo stabile, cioè che le cose del passato si ripetano in futuro. Solo così i dati del passato possono essere lo strumento attraverso il quale noi prevediamo il futuro, ma il mondo è fatto di contingenza, soprattutto il mondo sociale è fatto di contingenza e di impredicibilità. Quindi il fatto di usare questi metodi per prevedere il futuro non è particolarmente efficiente dal punto di vista proprio strettamente della performance, ma il fatto è che noi, siccome non possiamo controllare quello che fanno questi strumenti, perché non abbiamo contezza di come funzionano dettagliatamente gli algoritmi, non abbiamo contezza di quali sono i dati che sono in entrata, e soprattutto non possiamo controllarli noi personalmente come esseri umani, in quanto questi dati effettivamente sono troppi per poter essere analizzati dagli esseri umani, e quindi quello che facciamo è che ci fidiamo di questi processi anche laddove questi processi poi producono delle decisioni che intervengono sui diritti delle persone, sulle loro possibilità di vivere diciamo una vita piena, quindi per esempio sull'accesso al credito, su il valore del premio assicurativo, sulla selezione del personale, tutte cose, l'accesso al welfare, l'accesso ai servizi sanitari, tutte cose che diciamo sono molto calde dal punto di vista della tutela dei diritti, e se noi dovessimo davvero cedere completamente il controllo sulla decisione di questi strumenti, ci troveremmo dentro una situazione un po' strana, per cui lasciamo alla macchina di decidere, ma non è che la macchina è meglio di noi, non è che la macchina è più oggettiva di noi, la macchina è semplicemente meno visibile e quindi meno controllabile di quanto non sia un decisore umano. Quindi questo è un po' il problema, soprattutto per quanto riguarda il supporto alla presa di decisione o la presa di decisione automatica di questi strumenti di nuova generazione. In realtà ci sono anche altri problemi relativi alla produzione di contenuto, perché la produzione di contenuto anche là restituisce un po', innanzitutto restituisce delle risposte che sono ideologiche, perché comunque questi sistemi sono controllati rispetto a quello che possono e non possono dire, quindi non soltanto si nutrono dei dati in entrata, ma poi sono anche ottimizzati da questo cosiddetto reinforcement learning by human feedback, che sono delle persone che stanno lì a selezionare le risposte e a preferire alcune risposte ad altre, dati che poi sono inseriti nel sistema e conducono il sistema in direzioni nelle direzioni volute. Quindi questi sono complessi sistemi sociotecnici, sia perché i dati sono prodotti dalle persone, sia perché ci sono tante persone che a tanti livelli intervengono ad orientare i contenuti, e questo è problematico perché noi non sappiamo come funzionano.
Allora, io vorrei farti arrivare anche ad una riflessione, che è la riflessione che hai compiuto, che hai fornito sul saggio di DWF, proprio su in prospettiva di genere. Quello che hai detto, cerchiamo un po' di capire anche attraverso gli esempi che sono stati riportati nell'articolo, come questo poi si declina all'interno di una prospettiva di genere.
Certo, evidentemente appunto la questione, i dati ovviamente contengono delle discriminazioni. Queste discriminazioni sono le classiche discriminazioni delle nostre vite normali, quindi discriminazioni di genere, discriminazioni di background etnico, discriminazioni circa appunto l'abilismo o il disabilismo. Quindi questa fotografia dei dati ovviamente viene introiettata dentro al sistema, incamerata dentro al sistema, e quello che risulta è che il sistema considera come caratteristiche di appartenenza delle persone cose che sono invece il frutto di storiche discriminazioni. Quindi, per dire, c'è questo famoso caso dei curricula del processo di selezione personale che Amazon tentò di mettere in piedi alcuni anni fa, e quello che successe è che, siccome l'addestramento di questo sistema avveniva sui curricula delle persone che lavoravano per Amazon, e le persone che lavoravano per Amazon erano prevalentemente uomini, quello che succedeva è che questo sistema che selezionava i curricula eliminava automaticamente tutti i curricula nei quali c'era scritto qualcosa che aveva a che fare con il fatto che si trattasse di una donna. Quindi loro non hanno potuto poi più metterlo in funzione, questo sistema, perché si sono accorti anche del fatto che questo sistema era strutturalmente discriminatorio nei confronti delle donne. Ma in realtà si potrebbero fare tantissimi esempi rispetto al fatto che c'è una sorta di parossismo, per cui queste discriminazioni che sono presenti nei dati, che appunto quindi che servono per alimentare la macchina, sono amplificate, perché noi non sappiamo quali sono i meccanismi attraverso i quali questi sistemi costruiscono le loro categorie che poi proiettano. Perché per esempio, per scegliere il personale, noi abbiamo bisogno che la macchina abbia una rappresentazione matematica di chi è il candidato ideale. Questa rappresentazione matematica di chi è il candidato ideale è poi la funzione attraverso la quale l'algoritmo seleziona i candidati. E però noi non sappiamo precisamente come questa funzione matematica viene costruita. Del resto, l'algoritmo può funzionare solo se esiste questa funzione matematica, ma come questa funzione matematica si costruisce attraverso i dati può essere un'amplificazione discriminatoria di caratteristiche che l'algoritmo ha pescato dentro ai dati e che magari sono anche leggermente meno discriminatori di quanto non sia la funzione matematica che poi ne risulta. Quindi diciamo che il potenziale discriminatorio di questi sistemi è molto elevato, anche perché noi non abbiamo nessuna capacità di, ma non soltanto noi, anche in parte i programmatori, nessuno ha la capacità di entrare dentro ai dettagli di come si costruiscono queste funzioni obiettivo che poi intervengono a orientare le scelte. E la stessa cosa vale per esempio per la produzione di contenuti, quindi chiunque può fare la prova: se noi andiamo a Dalì, o che adesso è inserito direttamente dentro ChatGPT, o in un qualunque produttore di immagini, e gli chiediamo di mostrarci una donna bella, il risultato sarà, se noi diamo delle indicazioni più precise, una donna bionda, giovane, e larga misura, con gli occhi celesti. Quindi, perché questo è lo stereotipo, questa è la rappresentazione stereotipica di che cos'è una donna bella in Occidente, ed è l'Occidente a governare, perché ovviamente i dati sui quali questi sistemi sono addestrati, sebbene sono immensi, sono comunque largamente maggioritari per quanto riguarda la rappresentazione occidentale. E quindi questo è ovviamente una forzatura della realtà, che peraltro poi si reinserisce dentro la realtà stessa e amplifica anche la percezione che le persone hanno di se stesse e che le persone hanno degli altri. Quindi funziona anche da riorganizzatore, cioè è sicuramente l'esito di una estrazione di dati di tipo culturale e anche ideologico, e in più restituisce questa rappresentazione andando ad amplificare gli stereotipi già vigenti. Quindi, se non si fa attenzione, si guarda con molta attenzione e con molto esercizio critico questi risultati, si rischia di esserne poi preda in un certo senso, e quindi amplificare ulteriormente il rischio di discriminazione che questi strumenti comportano. Del resto, appunto, le soggettività che hanno progettato questi strumenti sono tipicamente sono in larga misura fatte di maschi bianchi, tra l'altro benestanti, perché hanno studiato alle grandi università private della Ivy League americana, e questo significa che loro, anche senza volerlo implicitamente, restituiranno ai loro sistemi, che sono in un certo senso un rispecchiamento delle loro preferenze, delle loro rappresentazioni, le loro stesse prospettive. Quindi abbiamo visto che adesso, per esempio, c'è stato tutto un tentativo di aumentare la diversity, di fare, diciamo, un lavoro di selezione del personale all'interno di queste grandi aziende high-tech, preferendo anche, appunto, includendo donne, includendo soggettività diverse dal punto di vista del genere e dal punto di vista dell'origine etnica. In realtà questi programmi si stanno, appunto, tutti arenando. Esplicitamente Facebook ha detto che lo interrompeva, ma in realtà lo stanno un po' tutti interrompendo, perché, appunto, l'aria che tira è che tutto questo deve essere cancellato. E quindi, da questo punto di vista, noi non abbiamo nessuna sicurezza di quello che succederà in futuro, e quello che dobbiamo fare è esercitare una grande capacità critica. Quindi il fatto di avere accesso a tutte queste informazioni, a tutti questi contenuti, di poterli generare anche magari automaticamente, non deve farci pensare che noi ci troviamo in una situazione in cui possiamo fare a meno di concentrarci su questi risultati per valutarli, ma in realtà ci richiede una maggiore capacità critica e una maggiore capacità di valutazione di quanto non avvenisse in passato, perché in realtà noi non abbiamo, perché appunto questi strumenti sono esplicitamente discriminatori, ci sono tanti risultati che lo dimostrano, e soprattutto noi non abbiamo modo di capire il posizionamento di questa attitudine discriminatoria, perché per esempio nel caso della stampa noi avevamo sempre la possibilità di sapere l'orientamento da cui ci si parlava attraverso certi giornali, attraverso certe riviste. Invece adesso questi strumenti, diciamo, reclamano la loro oggettività e la loro neutralità presunta, mentre in realtà tutto questo non è possibile tecnicamente e si può dimostrare, e non è desiderabile da parte loro, perché loro in realtà hanno interesse a rappresentare il mondo in modo che le loro soggettività siano quelle privilegiate. Quindi da questo punto di vista c'è bisogno di ancora una maggiore capacità critica e di un maggiore esercizio di controllo di questi strumenti, un controllo che deve essere dal punto di vista della regolazione, dal punto di vista delle pratiche e anche dal punto di vista dell'educazione, cioè di un'educazione continua delle persone a difendersi da questi meccanismi discriminatori che sono comunque sempre in agguato.
Una domanda che ci viene da farti è: perché allora, data l'evidenza appunto di queste discriminazioni, dei danni, delle ingiustizie anche dell'impiego, no? Nei processi di decisione, nei sistemi di apprendimento automatico, le grandi aziende tecnologiche rispondono parlando di etica dell'intelligenza artificiale? Cioè, nessun sistema di apprendimento automatico sarà in grado mai di formulare giudizi morali, no? Cioè l'equivalente di una lavatrice, perché un giudizio morale non può essere formulato senza la comprensione dell'azione e o della scelta da giudicare. Allora, a chi serve e a cosa serve questa nuova buzzword che sentiamo ripetere in continuazione, no? L'etica dell'intelligenza artificiale, e come è possibile, se è possibile, declinarla in maniera diversa da una prospettiva femminista e transfemminista?
Allora, l'etica secondo me è, diciamo, è una parola che in questo momento, associata all'intelligenza artificiale, è tutta a favore delle grandi aziende tecnologiche. Perché dico questo? Perché l'etica è qualcosa che non ha un enforcement e che è sostanzialmente autodefinita. Cioè, quindi noi definiamo la nostra etica e l'azienda definisce la sua etica e dice: noi già siamo etici, voi non ci dovete venire a rompere le scatole per guardare cosa c'è dentro alle nostre scatole nere. Quindi loro lo fanno perché vogliono dire che loro già fanno tutto quello che devono fare e che non c'è bisogno di altro controllo e di altra accountability, di altra, diciamo, responsabilità. Infatti io sono molto, diciamo, credo, sono molto allergica all'idea che si possa parlare di etica per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, così come non si può parlare di etica per quanto riguarda la lavatrice. Quello di cui bisogna parlare è di una politica di questi strumenti, e la politica è qualcosa che si decide collettivamente e di cui appunto poi gli utenti, così come i produttori, ai quali sia gli utenti che i produttori si devono sottomettere. Quindi è la politica che può essere ovviamente ispirata a dei principi, ma che devono essere principi di giustizia, cioè principi che devono essere esplicitati, anche perché dire io sono etico vuol dire io sono buono, faccio bene, non faccio male, sono tutte cose vuote, perché è il contenuto di come poi tu fai atterrare questo principio nelle prassi che è quello che conta e che è quello che deve essere regolato e che deve essere controllato. Per cui appunto noi non possiamo lasciare questi strumenti nelle mani di gente che dice che è etica senza ulteriori, così come appunto, cioè anche il serial killer ha la sua etica, ma a noi che ce ne importa? Cioè, il problema è che lui non rispetta le regole collettive, perché l'etica, cioè magari quello ammazza tutti i cattivi secondo lui, no? Cioè, nel senso, l'etica è qualcosa che è profondamente profondamente individualista, anche se appunto può avere un carattere benefico. Invece quello che conta sono le politiche e sono delle pratiche alternative. Per esempio, appunto, ci sono alcune femministe che lavorano a delle raccolte di dati alternativi che appunto non sono quelli che sono appunto che si trovano nei social network, ma sono dei dati per monitorare e per misurare fenomeni che invece sono passati sotto silenzio, quindi per esempio, che ne so, l'accesso all'aborto nelle cliniche americane, o piuttosto il numero di femminicidi in Sud America, in Messico e nel resto del Sud America, perché quei dati sono dati mancanti. Cioè, non è vero che i dati sono tutti disponibili, i dati non sono tutti disponibili, sono disponibili certi dati e certe rappresentazioni, E quindi provare ad integrare queste rappresentazioni significa in qualche modo agire in modo alternativo a questi sistemi. È chiaro che poi è molto difficile pensare a dei sistemi che autonomamente possano comportarsi bene. Noi dobbiamo esplicitare la funzione obiettivo, perché è quello il punto. È quello il punto. Noi dobbiamo dire esattamente cosa vogliamo che la macchina faccia per noi. E allora là, per esempio, noi potremmo immaginarci un algoritmo che lavori alla conciliazione vita-lavoro delle donne che sono costrette a districarsi tra i loro orari lavorativi e la loro gestione familiare complessa. Noi possiamo immaginarci un algoritmo che fa questo, ma in realtà quello che abbiamo sono degli algoritmi che stabiliscono i turni delle persone sulla base dei vantaggi del supermercato e non sulla base dei vantaggi che i lavoratori potrebbero avere da una gestione più attenta dei loro bisogni. Quindi è su questo che, cioè, non è che l'intelligenza artificiale è per forza negativa, noi possiamo anche immaginarci un'intelligenza artificiale al servizio della cittadinanza. Però questo deve essere costruito esplicitamente e deve essere e ci vuole un investimento collettivo per realizzarlo. Invece quello che succede è che, siccome questi progetti di intelligenza artificiale sono estremamente costosi, chi lavora alla loro costruzione e soprattutto lavora a ottenere la valutazione di borsa che poi serve per realizzare questi progetti, ha interesse a dire che questi progetti sono, dal punto di vista del business, efficienti e producono grandi profitti. E quindi è su questo che poi si gioca questa partita, che è una partita truccata, perché appunto le aziende non vogliono fare il bene della collettività, ma del resto non è compito delle aziende fare il bene della collettività, è compito della collettività controllare le aziende e non permettere loro di fare quello che vogliono, no? Questo è il punto strategico qua. E infatti, cioè, proprio perché adesso questa cosa sta cominciando ad avvenire, e non è questa l'unica tecnologia nella quale noi abbiamo lavorato successivamente ad una regolazione, però è chiaro che, per esempio, questi movimenti, Elon Musk che si butta in politica e cerca di costruire questa destra globale, e Peter Thiel, insomma, ci sono tutta una serie di personaggi che esplicitamente inneggiano a questa politica anarchica di destra, dove appunto tutto è permesso, dove loro hanno la licenza di uccidere perché loro sono i più intelligenti e più capaci. Questa cosa fa capire che loro stanno cominciando a subire le conseguenze di qualche piccolo tentativo di regolazione che sta avvenendo sia in Europa e anche negli Stati Uniti. E quindi loro vogliono sottrarsi a questa morsa del controllo e non dover rendere conto. Loro non vogliono rendere conto perché questi strumenti sono biased, sono discriminatori, sono ingiusti e soprattutto sono basati su questa struttura profondamente capitalistica, che è appropriarsi di beni comuni, che sono i dati collettivi, e metterli a valore soltanto per loro. Certo. Ed è su questo che invece bisogna lavorare per evitare che questo accada. Ora, se noi siamo ancora in tempo, non lo so, ma credo di sì. Il problema è non farci intortare dal progetto, insomma, da questo pifferaio magico che è appunto l'innovazione tecnologica per l'innovazione, perché se non ci sono le tutele per i deboli e per i fragili, l'innovazione non è un vantaggio per tutti. Questo deve essere chiaro, e l'efficienza va misurata non soltanto in termini di profitto, ma anche in termini di benefici che collettivamente si possono riconoscere e valutare.
Certo, mi sembra che hai messo veramente, no, un po' di stoccate che hanno davvero, penso aiutato un po' a mirare alcuni degli assunti, no, dei discorsi sull'intelligenza artificiale, no? Penso quindi al discorso della fine della teoria, per cui, no, siccome l'informazione è tutta raggiungibile, allora, no, possiamo basarci sull'informazione per replicare questo, no, ad avere accesso a tutte quante le informazioni che ci servono e quindi poter inferire, ma la realtà è che l'informazione non è tutta quanta raggiungibile, perché la rappresentazione è proprio uno dei modi in cui il potere si articola dentro la società. Noi ti ringraziamo tantissimo per questo passaggio che hai fatto con noi.
Sì, ti ringraziamo anche per tutti gli spunti che di cui poi parleremo durante la trasmissione e spero che ci saranno poi altre occasioni con cui discutere con te soprattutto sulla tecnologia e la relazione che ha la tecnologia con la società. Quindi,
grazie a voi dell'invito e un saluto a tutte e a tutti.
A presto.
Allora, alle 13:40 noi riprendiamo con il Ponte Radio. Abbiamo avuto in collegamento con noi Teresa Numerico, autrice di uno degli articoli che hanno composto il numero Femministe col Bot di WWF. e noi ritorniamo a trasmettere ancora parlando di intelligenza artificiale. Salutiamo chi ci sta ascoltando alle frequenze Onda Rossa e anche però chi lo sta facendo dai vari frequenze o canali di streaming delle altre radio che partecipano al ponte. Dicevamo, quindi abbiamo fatto questa lunga premessa e continueremo a fare tutta una lunga premessa, come a volte può capitare, e come dire, anche un po' per qualificare che cos'è esattamente questa intelligenza artificiale di cui in continuazione si parla.
Sì, allora, quello di cui abbiamo parlato con Teresa Numeri, che è stato un po' c'è stato un po' un cappello di quello che in qualche modo volevamo esplicitare in questo o riflettere in questa trasmissione. Però ci mancano dei punti, ci mancano dei tasselli per andare un po' a capire poi come questi dispositivi possono essere in qualche modo possono essere riappropriati, almeno dal mio punto di vista, perché da una parte l'intelligenza artificiale è un termine che non proviene in realtà dal 2012, come è stato detto da Teresa, ma in realtà nell'articolo lei parte proprio dal termine intelligenza artificiale usato nel 1956 nella Dartmouth College, un seminario estivo, eccetera, eccetera. L'intelligenza artificiale quindi proviene dall'inizio un po' dell'informatica. L'inizio dell'informatica, la macchina di Turing e tutti quei sistemi che prevedevano attraverso operazioni di poter arrivare a riprodurre il pensiero umano. Questo o l'intelligenza. Intelligenza è anche
un termine. Hai detto pensiero, per cui è una parola chiave.
Ma anche intelligenza, perché sì. Proprio questa in realtà è la parola che viene identificata nel 1982 in un articolo che appunto si intitola Intelligenza artificiale di Jeremy Bernstein, che è un fisico allora, e che parlava proprio di come la parola appunto chiave che voleva attribuire alle macchine, quindi alla riproduzione, era proprio questa intelligenza, ossia come non ero sicuro che appunto che fosse profonda. I problemi della fisica sembravano profondi e risolvibili, poteva essere carino occuparsi di fisica, ma il problema dell'intelligenza sembrava disperatamente profondo. Non ricordo di avere mai pensato che valesse la pena di occuparsi di qualcosa d'altro. Quindi questo è, diciamo, una parte fondamentale. Quindi, cioè, già nell'82 si parlava di intelligenza artificiale, ma appunto la nascita ha delle origini all'inizio del 1950, quando ci sono i grandi calcolatori. Quindi quando comunque le operazioni e appunto soluzioni venivano affrontate con i grandi calcolatori. Dopodiché la nascita dell'intelligenza artificiale quindi si sviluppa dalla 56, da quel seminario che cita Teresa Numerico, fino agli anni 70. Gli anni 60 e gli anni 70 sono simbolici, perché si parla di reti neurali, e poi succede che ci sono gli anni 80, in cui da una parte c'è l'entrata nelle case di non soltanto di pochi privilegiati, perché comunque comincia ad entrare nelle case il personal computer, quindi inizia comunque un rapporto diverso con l'informatica e con i dispositivi e quindi anche con l'interazione della produzione di sapere, della produzione di informazioni e anche con la ricezione, l'andare accesso alle informazioni, che in quel caso internet c'è negli anni 90, ma comunque cominciano le prime reti intranet. Quindi come si può vedere, questa fase c'è, diciamo, più una visione distopica, anche se vogliamo parlarla con le tematiche della fantascienza, ma comunque con un rapporto con la tecnologia e con l'immaginario diverso. Nel 2010, diciamo nei primi anni 10 del 2000, ci sono i big data. che poi vengono trasformati in quelli che vengono chiamati large language model. E io ti faccio proprio una domanda, perché noi quando parliamo di intelligenza artificiale, sì, noi parliamo di dati, noi parliamo appunto di accesso ai dati e di produzione, quindi di generazione di sapere e di informazioni attraverso quei dati. Però all'inizio si parlava di big data, quindi quando si parla del primo sistema di riconoscimento delle immagini, noi parlavamo appunto di big data. In questo momento si parla di large language model, quindi LLM.
Sì.
Quali sono le differenze e in che modo noi possiamo capire anche da dove possono accedere queste informazioni, anche se appunto questi algoritmi non possiamo proprio andare con le mani in pasta, ma che in che modo vengono trattati? Sì. Che cosa sono e come vengono trattati?
Ho capito. Allora, vediamo un po', provo a rispondere alla domanda e voglio fare una premessa, cioè che io so qualche cosa di intelligenza artificiale, ma non è mai stato il mio campo di studio particolare. Ho studiato informatica, quindi qualcosina del genere l'ho studiata, ma del resto l'ho studiata prima che ci fosse questo boom, quindi sì, un po' di cose le so e un po' di cose invece le so un po' di meno. Innanzitutto, che cosa sono i big data? Big data è un termine che si inizia ad usare, da quando lo si inizia ad usare non si è mai capito esattamente che cosa voleva dire. Io una delle poche definizioni operative che ho sentito, una versione molto vaga, che sono i dati che non ti entrano in memoria, che in realtà è una definizione in realtà anche molto piccola, cioè quindi vuol dire che big data sono stati storicamente la maggior parte di, che ne so, se prendi il database, il sistema di base di dati, di archiviazione, magari la RAI già qualifica come big data, ma anche meno probabilmente, quindi diciamo non stiamo necessariamente parlando di cose enormi, però è forse una definizione più realistica di big data è che quando sono tutti quanti quei dati che iniziano a crescere così tanto che inducono, o comunque che vanno insieme anche ad una trasformazione nei modi tecnici di lavorare su questi dati. In generale ricordiamoci che in tutti questi argomenti, come giustamente hai fatto notare tu, la teoria e la prefigurazione comunque dell'informatica è sempre stata molto forte. Questa parte qui a me affascina anche molto, c'è davvero un rapporto, no, come dire, tra fantascienza e poi la tecnologia che si è vista è molto grande. Cioè si parlava comunque di intelligenza artificiale con dei computer che erano a valvole, occupavano come un appartamento e avevano la potenza di calcolo della vostra calcolatrice, quella con l'euro convertitore, se ne avete ancora una. Però di quello parliamo come potenza, giusto per così, per darci un riferimento, non del vostro telefono, ok? Non del vostro telefono, parliamo della calcolatrice. Questo è più o meno la cosa a cui confrontarla. Quindi diciamo big data è diciamo una serie di tecnologie che è in grado di analizzare enormi quantità di dati e ovviamente quindi poi il fatto che a un certo punto nascono strumenti che diventano pensati per la grande accumulazione di dati. Cioè Twitter quando nasce sembra essere semplicemente un'applicazione di manuale di una nuova tecnica di memorizzazione della base di dati. Sembra un oggetto che interesserebbe solamente a una persona che voleva fare una prova tecnica dicendo ma io voglio vedere quanto sto database va veloce e allora mo mi invento un giochetto che solo incidentalmente poi potrebbe mai piacere a qualcuno, perché quell'idea era francamente troppo stupida nel momento in cui compariva per convincere nessuna persona del fatto che valesse la pena avere un sistema in cui tu puoi mandare gli sms e pubblicare dei messaggi su una sorta di blog in miniatura, perché così si presentava Twitter all'inizio. Quindi diciamo questi sono i sistemi big data. I sistemi big data sono stati fondanti nel fare questa seconda fase diciamo dell'intelligenza, se la vogliamo dividere in due, poi la possiamo dividere ovviamente in quanto vogliamo. Però diciamo di questa fase che prende la distanza dai sistemi esperti, che erano quelli con cui facevi il confronto tu e di cui magari torneremo anche a parlare dopo, cioè sistemi che non si basavano su un'analisi dei dati ma semplicemente sull'analisi del fenomeno specifico. Quindi tu vuoi fare un sistema che per esempio, no, poniamo, ti verifica quando un, no, diciamo che ti monitora con una serie di sensori un sistema complesso, quindi che può essere, no, per esempio un grande edificio, no, e tu vuoi prevenire delle situazioni per esempio, no, di rischio di incendio e tu vuoi combinare un tot di metriche che hai, che sono il quanta gente passa attraverso la porta, quanto odore di fumo c'è, quanta concentrazione hai, una serie di sensori per capire ma non è che sta succedendo qualcosa di grave, supponiamo, no? E allora voi potreste studiare il fenomeno e trovare diciamo un modellino che, no, vi dice che per esempio quando in effetti si sommano una serie di circostanze inusuali questo può far scattare un campanello d'allarme e quindi può invitare, no, una persona addetta al controllo di situazioni di rischio a andare a guardare meglio, no? Quindi può far suonare magari, no, un campanello, magari proprio letteralmente, in modo che ci sia una persona che vada ad affacciarsi in una zona in cui forse c'è un problema. Questo lo si può fare tranquillamente con un sistema esperto, cosiddetto, con un sistema in cui tu hai studiato il fenomeno e hai fatto un programma che ti dà delle informazioni utili, oppure lo puoi fare con questa nuova tendenza che è quella di analizzare una grandissima quantità dei dati che possiamo chiamare big data e cavarne fuori qualcosa. Ora poi con i big data quello che ci fai può essere poi la qualunque, cioè tu potresti usare i big data per fare un meccanismo di riconoscimento di situazioni di pericolo, puoi fare il tracciamento commerciale delle persone. In questo momento va molto di moda fare il large language model, che senza entrare nei dettagli tecnici, anche perché non lo saprei fare, però sono dei sistemi molto generalisti, cioè sono delle intelligenze artificiali che sanno fare un po' di tutto. Questo è la cosa che li rende molto affascinanti e che invita a diciamo a pensare che si trattino, quindi, perché noi in genere pensiamo che l'intelligenza, diciamo, umana o comunque animale è un'intelligenza molto duttile, cioè le persone sanno applicare nelle cose più disparate, no? Dal fare musica al fare i calcoli, no? All'andare in bicicletta, sanno fare un sacco di cose le persone, e quindi andiamo a pensare che questa duttilità sia propria più degli umani che non delle macchine, che in genere andiamo a associare invece a oggetti che fanno bene singoli compiti, cioè le forbici fanno bene solo le forbici, più o meno, ci fai poche altre cose con le forbici, ci arricci anche i nastri,
arricciare i nastri dei pacchi,
è vero, ci puoi fare anche questo, ma insomma, diciamo, noi le macchine devono essere sempre più specifiche, invece il fatto che ci sia qualche cosa di molto generalista risulta molto affascinante e molto convincente, insomma, per questo, no, poi rinforza questo modo di raccontarci dell'intelligenza artificiale. Non so se mi sono perso rispetto alla domanda che mi hai fatto.
Io volevo aggiungere una cosa sui large language models, perché diciamo quelli sì sono quello a cui pensiamo, diciamo, correntemente quando pensiamo all'intelligenza artificiale, perché è tipo ChatGPT, per capirci, no?
Sì.
Ora, secondo me una cosa che rende particolarmente appealing, attrattive questo tipo di programmi, uno è che sono gratuiti, cioè nel senso nella loro versione base sono tendenzialmente gratuiti, quindi utilizzabili a costo zero, e comunque appunto questa cosa di riuscire a fare tante cose, riescono a fare anche tante stronzate, cioè con cui la gente si diverte a vedere, se gli chiedo come si fa il sugo per la pasta, vediamo che mi risponde, una serie di domande, sì, completamente inutili di questo
tipo.
Però
dice pure in rima magari.
Sì, esatto,
gli, una poesia sul sugo,
gli riesce
pasta.
A far fare delle cose un po' ridicole che comunque sono un po' intrattengono. E dall'altro, cioè, comunque si allineano pienamente, un po' come dicevi tu, a parte la duttilità, il fatto che riescono a fare un sacco di cose diverse e che ne riescono a fare anche continuamente di nuove, quindi si inseriscono proprio in quel meccanismo di creazione del bisogno che non pensavi neanche di avere, che tendenzialmente è l'essenza stessa del capitalismo, non so come dire. Quindi oggi tu ti prendi ChatGPT nella versione che c'è disponibile oggi, domani ti arrivano un bombardamento di informazioni sul fatto che è stata aggiunta una nuova funzione, una nuova possibilità, un nuovo applicativo, e in una corsa probabilmente senza fine, perlomeno all'utente basico senza grandi competenze tecnologiche.
Ha detto una parola chiave, secondo me, che è free, no? E sappiamo che quando parliamo di piattaforme digitali, free non è free. Però, insomma, appunto, a voi la parola su questo, visto che parlavate di dati.
Sì, beh, nel senso, sicuramente, no, il modello, come dire, il modello tipico, no, delle piattaforme tecnologiche è un modello estrattivo, questo penso che sia ormai, credo, sempre più chiaro, no? Nel senso, se ci chiediamo come mai una cosa ci viene data gratuitamente, diciamo che in genere dobbiamo supporre che ci sono, cioè quantomeno una, cioè, nel caso migliore, quello meno, diciamo, estrattivo, per l'appunto, vorrebbe dire che è una trovata promozionale, no? Tipo oggi te lo diamo free, poi magari tra un anno no.
Sì, però voglio fare una sottodomanda alla domanda che si faceva poco fa.
Ma una risposta?
No, non ce l'ho la risposta, perché te lo sto chiedendo a te. Nel senso, no, la stessa cosa vale pure per i social. Cioè, nel senso, i social, Facebook, Instagram, X, è tutto gratis. Creare il profilo, a meno che a un certo punto è stato possibile, certo, fare l'upgrade del profilo, ma questo non ci interessa. Diciamo, nelle versioni basic di questa roba è tutto gratuito. Però sì, poi, e tra l'altro, diciamo, nel numero di DWF, poi ne parleremo meglio con la seconda ospite della nostra puntata, no? Si faceva riferimento anche a tutta quella serie di meccanismi che sostanzialmente nessuno capisce bene a che cosa servono, poi appunto invece magari lo vorrei scoprire prima o poi, tipo Per controllare che non sei un robot, inserisci, prova a scrivere la stringa di caratteri sfumati che vedi. Sì. Oppure in questa immagine tocca, diciamo, clicca su tutti i semafori che vedi. Tutti quelli sono forme di estrazione dei dati. Quindi io vorrei capire, ma sti dati, cioè, oppure no, perché questa è un'altra cosa, no? Sempre su perché poi rientra in un ragionamento sulla consapevolezza di quello che fai quando sei online, nel senso che poi uno può scegliere la relazione più o meno che vuole con la tecnologia, però c'è un tema sulla consapevolezza che poi può portare anche alla riappropriazione, però innanzitutto la consapevolezza. A un certo punto su Facebook parte la 10-year challenge, quindi la sfida dei 10 anni, e si invitavano gli utenti di Facebook a postare una foto loro di oggi e una foto di loro di 10 anni fa, per esempio, e questo ha portato praticamente un tormentone. Io diciamo ho Facebook, per dire, e avevo la bacheca intasata di foto di gente di 10 anni fa. E allora dico, sembra un giochetto innocuo, dopodiché a me mi è iniziata a venire l'ansia, perché penso, diciamo, che regalare tutte queste immagini personali, no, nel senso, possa servire per esempio ad allenare dei sistemi di riconoscimento facciale, anche vedere come cambia la nostra faccia nel corso del tempo, sviluppare dei modelli che ci permettono, no, di riconoscere meglio le persone nel cambiamento del corpo con l'invecchiamento. Quindi la domanda che io vorrei fare è: in che modo si fanno i soldi con i dati?
In tanti modi, buona domanda. Ovviamente dipende da chi e da come ce li ha. Diciamo che se pensiamo ai social network, grosso modo una buona fetta dei soldi che fanno oggi li fanno con la pubblicità, e quindi, diciamo, queste cose che tu hai fatto notare, che secondo me sono assolutamente reali, quindi sicuramente questo tipo di invio di dati permette anche l'affinamento di tecnologie, secondo me questo è molto rilevante per questa azienda in un'ottica di prospettiva, perché gli è chiaro che, diciamo, come dire, puntare comunque su tecnologie nuove alla fine, per chi è molto grande, paga, no? Perché se tu sei già mezzo monopolista, quello che vuoi fare è occupare nuove nicchie, perché non sai mai se la nicchia prossima poi magari diventa molto più importante di quella in cui tu adesso sei il re della collina, però poi dopo magari non conta più niente. Quindi secondo me oggi, diciamo, i soldi con i dati si fanno principalmente con la pubblicità, e la pubblicità è che è pubblicità comportamentale, quindi con la profilazione, che, diciamo, detta, come dire, senza fare tanta storia la profilazione, ma non è un caso che profilazione è un termine che viene dalla criminologia ed è un sapere che viene dalla criminologia e che viene poi riportato nell'ambito della pubblicità, quindi, diciamo, lì, no, avviene questa intersezione tra questi due mondi. Ecco, adesso, senza dilungarci su questo, secondo me questo ci dice qualche cosa su che genere di saperi precedono.
Tu dici per targettizzare la pubblicità che ti viene proposta?
Sì, per targettizzarla, anche per sapere quanto vali.
I dati vengono chiamati anche da il nuovo petrolio, proprio perché i dati possono essere considerati in questa società capitalistica come hanno un significato monetario proprio significativo, importante, e possono essere sia utilizzati per la personalizzazione, la profilazione e il targeting pubblicitario, quindi le aziende lo utilizzano, i dati, per comprendere i consumatori, e attraverso i social network, attraverso anche diverse azioni che si possono fare sul web in particolare. Qui si parla ovviamente di dati che i dati di quelli che parli tu possono provenire in particolare dal web, e quindi non da altri repository o altri contenitori di azioni che appunto relazionali che possono essere fatte dalla vendita diretta, le aziende possono raccogliere i dati per migliorare i servizi e prodotti. Quindi possono raccogliere dati proprio per analizzare, e alcune aziende possono raccogliere dati per venderli a terze parti. questa, quindi c'è proprio una compravendita di dati che viene fatto, cioè il business è davvero molto più complesso di poi di come da quello che possiamo pensare, ah, vedo la pubblicità e clicco o mi fermo sulla pubblicità, perché appunto viene chiamato, non è un caso che venga chiamato nuovo petrolio, e possono essere aziende tecnologiche che spesso vengono valutate sulla base di dati che possiedono e anche la capacità di monetizzarli. Quindi che cosa ci faccio di questi dati, come li posso vendere, posso ricavare da questi dati, quindi quali metodi utilizzare per i dati che ho, per dirti che questa cioè che quello che ho è importante per terze parti. Quindi insomma su questo si potrebbe fare un approfondimento, perché è importante, perché cioè, non è un caso che appunto poi le grandi aziende, le grandi corporation siano in borsa, nonostante appunto il servizio gratuito.
Certo, sì, no, adesso non so da qui come vogliamo proseguire, no vai.
No, questo poi per me pone l'accento un po' quando parli con le persone e ti dicono vabbè, ma io non ho nulla da nascondere, no? Quando magari caricano le foto, come si diceva prima, o postano, non lo so, immagini della propria casa, dei propri momenti intimi, insomma, la restituzione che è stata fatta evidenzia in maniera molto chiara che invece c'è molto da proteggere. Voi avete parlato ad un certo punto dei data center, no? E i data center, e su questo c'è una puntata molto interessante fatta da Radio Onda Rossa sull'estrattivismo dei dati, di cui ha parlato il compagno prima. I data center, che appunto, come dicevate prima, sono essenziali per l'addestramento e l'operatività dei modelli di intelligenza artificiale, consumano enormi quantità di energia. E genera anche delle emissioni enormi, cioè appunto costi per il raffreddamento, utilizzo di risorse per il raffreddamento. Questo probabilmente ci consente, non so se prima o dopo una pausa musicale, però di fare una correlazione piuttosto stretta tra intelligenza artificiale e tutto il tema del cambiamento e l'utilizzo delle risorse, e anche il tema della guerra.
Quest.
E dicevamo, quindi prima, siamo ora, sono le 14.05, riprendiamo con il Ponte Radio, stiamo parlando di intelligenza artificiale e notavamo gli impatti ecologici. Allora, abbiamo fatto una lunga prima parte, la prima metà del ponte, che vi ricordo dura dalle 13 alle 15, quindi ne abbiamo ancora per 55 minuti. Nella prima parte del ponte abbiamo cercato di parlare di che cos'è l'intelligenza artificiale, il suo legame con i dati e qualche accenno, soprattutto qualche strumento ce l'ha dato Teresa Numerico al telefono, per capire come mai questo tema dei dati rende questa tecnologia immediatamente non neutra. E dopodiché notiamo come questa tecnologia ha anche poi degli aspetti poi concreti di implementazione, che non sono soltanto quelli degli effetti che produce come software, ma che sono tutti quanti quelli collaterali spesso che risultano invisibili, perché poi il modo in cui fruiamo di queste tecnologie è pensato in maniera di distaccarci molto dal modo in cui funzionano, dalle grandi quantità, dalle grandi risorse che richiede. Ora, giusto per dare un pochino di contesto, non mi dilungherò nel milione di statistiche che si potrebbe dare, però forse vorrei dire che al di là anche dell'intelligenza artificiale, in generale il settore informatica è un settore che viene dipinto costantemente come un settore che rende la società più efficiente e che quindi diminuisce i consumi, ma la realtà è che negli ultimi 10 anni ha triplicato il suo impatto a livello ecologico. Queste sono più o meno delle stime che si fanno per quanto riguarda data center, e verosimilmente è aumentato però altrettanto, forse anche di più, ma non saprei dirlo, anche quello per quanto riguarda i dispositivi personali. E le stime non prevedono assolutamente una diminuzione di questa tendenza, ma anzi in realtà un suo aumento. Cioè, delle stime prese direi da dei gruppi non particolarmente facinorosi come il World Economic Forum ci dicono che nei prossimi 4 anni si parla di un'ulteriore triplicazione del consumo dei data center. Quindi capiamo che un sistema che triplica ogni 4 anni è un sistema assolutamente in cui la retorica dell'efficientamento risulta incomprensibile, nonostante messaggio il cloud come qualcosa di non inquinante, di un grosso impegno di queste aziende nell'avere una grande sostenibilità. La realtà è che questi sistemi consumano molta energia, moltissima energia, e anche consumano molte risorse, e entrambe le caratteristiche, risorse che a volte sono anche metalli particolari o altre materie prime particolari. Le terre rare sono diventate un pochino più famosi come uno di questi elementi che nessuno si filava essenzialmente 30 anni fa, mentre l'oro è sempre stato oggetto di grandi ricerche, e ora invece iniziano a essere qualche cosa che giustifica non certo dal nostro punto di vista, ma poi nella politica reale che vediamo nel mondo, giustifica guerre, giustifica colonialismo di vario genere. E quindi vediamo come il legame tra intelligenza artificiale e guerra è un legame che in parte è proprio nella sua premessa, cioè per fare sistemi ad alto sfruttamento delle risorse serve un'oppressione di chi vive in un territorio. E dall'altra
serve prendere da qualche parte queste risorse banalmente.
Sì, e anche far lavorare qualcuno a costo zero, perché poi non abbiamo parlato tanto di lavoro, ne parleremo dopo, ma per fare tutti questi dati servono delle persone che te li danno, quindi serve anche dello sfruttamento lavorativo che si crea a partire da una disuguaglianza. E del resto questi sistemi, come a volte capita, fanno feedback, quindi sono anche dei sistemi che si intrecciano con i sistemi di guerra.
Sì, chiaramente negli ultimi anni, che sono stati contrassegnati sostanzialmente da un aumento esponenziale dei conflitti tra l'Europa e il Medio Oriente, e anche quindi un aumento esponenziale dell'utilizzo della spesa per gli armamenti, il riarmo, e quindi anche investimenti in rapida ascesa nel settore della ricerca bellica, quindi della ricerca finalizzata allo sviluppo di armamenti, il ruolo dell'intelligenza artificiale sta diventando sempre più preponderante. Chiaramente si stanno moltiplicando anche le fonti a cui fare riferimento per avere informazioni su questa cosa. Molte si concentrano, come è giusto che sia, su quanto sta accadendo in Palestina, sul genocidio in corso, e si stanno concentrando su questo, anche se pure sull'Ucraina, insomma, ci sarebbero varie cose da dire, però diciamo c'è una forte attenzione su quello che sta facendo Israele in questi termini, chiaramente diciamo con la connivenza e l'interesse anche dei paesi occidentali e delle compagnie big tech occidentali, che vedono appunto purtroppo nella Palestina un luogo di sperimentazione, no? Diciamo di tutta una serie di dispositivi, di meccanismi e di strumenti. Però diciamo che l'IDF, quindi l'esercito israeliano, già durante il bombardamento del 2021 su Gaza, quindi non adesso, aveva definito quel bombardamento il primo esempio di guerra condotta con l'intelligenza artificiale. Quindi è una cosa di cui, cioè, diciamo che è già in realtà sul campo da alcuni anni. Nella, diciamo, operazione attuale, che è iniziata appunto dopo il 7 ottobre, tendenzialmente Israele sta utilizzando tre tipi di strumenti basati sull'intelligenza artificiale per colpire la popolazione palestinese. Quindi abbiamo le armi letali automatiche e semiautomatiche, quelle che si chiamano LOWS o semi-LOWS, di cui appunto Israele sostanzialmente è stata pioniera, nel senso è da tempo che viene riportato l'utilizzo, per esempio, di velivoli a controllo remoto, così anche i droni suicidi, così anche i robot militari semiautomatici, eccetera eccetera. Addirittura le persone residenti nel campo di Nuseirat riportano che parte di questi velivoli senza pilota, possiamo dire, diciamo, si aggiravano sul campo profughi facendo ascoltare il pianto di bambini, in modo tale da far uscire le persone dalle tende e poi colpire dall'alto coi droni. Quindi questo è il livello, cioè è ovvio che non diciamo queste cose per suscitare una reazione di pancia, però perché quando parliamo poi di come l'intelligenza artificiale può essere utilizzata in campi altri che non siano l'aumento della nostra produttività lavorativa o il nostro desiderio di scoprire nuove tecnologie, in realtà parliamo di una strumentazione che può arrivare a dei livelli di crudeltà anche sulla vita delle persone, perché rimuove sostanzialmente il fattore umano lì sul momento, nel senso tu hai un drone o tu hai un velivolo senza pilota, rimuovi proprio il fattore umano nel momento di dover decidere chi muore o chi non muore, no? Quindi questo era un primo strumento. Il secondo è quello del riconoscimento biometrico di massa, la sorveglianza biometrica, il riconoscimento facciale di massa. Ovviamente diciamo l'attuale genocidio in corso ha permesso a Israele di mappare e di raccogliere nei propri database una quantità enorme di immagini facciali di persone palestinesi, utilizzando le tecnologie sia di compagnie israeliane ma anche le tecnologie di Google Photos, per esempio, no? E infine diciamo i sistemi automatizzati di generazione dei target, e questa è sicuramente la cosa di cui si è parlato di più. Io ora non entrerò troppo nel merito perché ci sono altre cose di cui parlare in questo Ponte Radio. Vi invito a fare riferimento chiaramente al lungo reportage pubblicato da, io lo leggo così così le persone capiscono, più 972 Magazine nell'aprile 2024, in cui sostanzialmente si, diciamo, con una serie di interviste fatte a ufficiali in forza dell'esercito israeliano, più raccogliendo tutta un'altra serie di testimonianze, loro dimostrano come diciamo i sistemi automatizzati di individuazione dei target, cioè quei sistemi che permettono all'esercito di capire dove bombardare, tendenzialmente per capire con più immediatezza quello di cui stiamo parlando, durante l'operazione Iron Swords, che è quella attualmente in corso, siano stati diciamo utilizzati su larga scala per individuare non solo obiettivi strettamente militari, come accadeva magari tempo fa, ma allargando enormemente la definizione di quello che è un obiettivo militare, sia in termini di persona sia in termini di luogo. Quindi sostanzialmente vengono utilizzati tre sistemi, il più noto probabilmente è il sistema Lavender, che è praticamente questo sistema che permette di con una serie di input di dati, quindi che vadano da immagini, qualsiasi cosa che riguarda la popolazione palestinese, e in teoria, secondo quanto dice l'IDF, il target dovrebbe essere Hamas, però insomma per loro stessa ammissione alla fine è diventato un bombardamento su larga scala. Lavender praticamente individua i target in termini di persona, cioè dicono quali sono le persone sostanzialmente da colpire in quanto target, con una precisione molto non altissima, e rispetto a questa precisione il controllo umano è stato riportato durare appena qualche secondo, cioè di base quello che fanno i militari è solo di autorizzare senza stare a vedere, fare un controcheck dell'informazione fornita e della selezione fornita dal sistema. Volevi dire qualcosa? Ah no. Il secondo sistema è Gospel, che praticamente associa i target individuati da Lavender a un luogo dove trovarli sostanzialmente, e infine c'è quello che è un po' più inquietante per quanto mi riguarda, nel senso proprio il nome, perché si chiama Where's Daddy, quindi dov'è papà, perché l'obiettivo sostanzialmente, quello che ha capito l'intelligence israeliana, è che è molto più facile colpire i target nelle loro abitazioni civili piuttosto che in dove si svolgono le operazioni eventualmente militari o di resistenza sul campo, soprattutto perché appunto ci stanno ribadendo da anni ormai che Hamas sta nei tunnel, quindi è difficile bombardarli, quindi sostanzialmente quello che loro fanno è basicamente colpirli quando rientrano a casa. Ovviamente questo comporta l'uccisione non solo del target ma di tutta la sua famiglia. Infatti il numero di, cioè nel senso, se tu cominci a considerare target militare tutta la popolazione maschile, perché Lavender l'unico regola che gli viene data è che devono, cioè l'unico check che fanno i soldati è controllare che i target selezionati siano uomini, ma se tu quegli uomini li bombardi quando entrano a casa, automaticamente ucciderai tutta la loro famiglia. Quindi da questo si capisce perché la conta delle vittime non solo è così alta, ma includa così tanti minori e così tante donne. L'ultima cosa che volevo dire è che chiaramente le big tech occidentali, allora innanzitutto che questi sistemi a noi ci sembrano qualcosa di assolutamente lontanissimo, come se fosse una stortura folle, no, di tecnologie utili. In realtà chiaramente alla base, no, di questi sistemi di individuazione automatizzata del target ci sono dei ragionamenti alla base anche delle tecnologie che sono molto simili a quelle della polizia predittiva, che è assolutamente presente anche nei nostri contesti che pensiamo essere, che molto spesso vengono definiti democratici, quindi dove queste cose non esistono, semplicemente non in una guerra sul nostro territorio. Però diciamo che la polizia predittiva, cioè tutti quei meccanismi di orientamento delle scelte, delle decisioni delle autorità di polizia tramite sistemi basati su manipolazione di dati, in realtà esistono e è stato già provato da molti studi, anche dal basso, non solo accademici, che hanno degli effetti profondamente discriminatori. Cioè che vanno a colpire chiaramente tutta una serie di gruppi sociali particolari rispetto ai quali il sistema produce degli alert relativi alla maggiore probabilità di commettere reati o maggiori probabilità di far parte di una gang, di un gruppo criminale, eccetera, eccetera. Infine, con questo passo la parola per andare ad analizzare altri aspetti, no, dell'intelligenza artificiale. La responsabilità delle big tech rispetto a questo è delle big tech occidentali, sostanzialmente rispetto a questo utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte di Israele è assolutamente è assolutamente fondamentale da rimarcare. Basti pensare appunto che nell'aprile 2024 Google ha licenziato moltissimi lavoratori che stavano protestando contro il progetto Nimbus, che è un progetto tramite il quale Google sostanzialmente sta creando un cloud per conto di Israele con un'opacità enorme rispetto a, poi non ho delle informazioni molto precise, però un'opacità enorme rispetto al tipo di dati, al tipo di utilizzo, al tipo di accordo che c'è tra Israele e la compagnia. E di fronte alle proteste di alcuni lavoratori e lavoratrici che si stavano rifiutando di collaborare a questo progetto, la reazione di Google è stata appunto quella del licenziamento. e inoltre diciamo i metadati che diciamo nutrono in parte il sistema Lavender sono stati forniti anche da Meta e WhatsApp. E quindi diciamo non ho una grande conclusione rispetto a questo, però penso che sia diciamo importante poi in questa fase anche sottolineare quali potenziali applicazioni altre ha l'intelligenza artificiale. E, non so chi vuole continuare in questa carrellata degli orrori. Oh.
Beh, l'utilizzo, insomma, questo numero di WWF ha il pregio di tenere insieme tanti piani, no? L'abbiamo detto all'inizio presentandolo, e anche piani che solitamente non vengono legati di consueto con questo tema. Uno sicuramente è quello insomma, che tiene insieme le pratiche insomma, dell'intelligenza artificiale con gli animali non umani. C'è un interessante articolo di Federica Timeto su questo all'interno del numero e insomma è una riflessione che volevamo portare anche all'interno di questo Ponte Radio, perché non avviene mai. Allora Donna Haraway in realtà ce l'ha sempre ricordato, no? Quanto sia necessario tenere insieme il rapporto tra tecnologia e società, superando la dicotomia tra uomo-donna, umano-animale, naturale-artificiale. E allora proprio questo tipo di approccio che ci aiuta a promuovere pratiche intersezionali femministe e transfemministe che siano capaci di considerare anche l'impatto dell'intelligenza artificiale, come dicevamo prima, su animali non umani e in generale, insomma, su tenerla all'interno del quadro di un'ecologia politica che proviamo all'interno dei ragionamenti che stiamo provando a fare. È sicuramente questo, come dicevamo all'inizio, un tema assolutamente non dibattuto, perché come abbiamo visto anche fino adesso l'intelligenza artificiale, in realtà anche la sua critica si concentra principalmente sugli animali umani, non considerando appunto il riconoscimento di altre specie e l'impatto che questa può avere su altre specie. E invece sempre più spesso gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono utilizzati negli allevamenti, sia intensivi che non. Insomma, da antispeciste non facciamo grossa differenza tra carne felice e non carne felice, perché questa è una dicotomia promossa dal cosiddetto umano, no? Che anche come termine è a sua volta escludente, come il tema prima della cittadinanza ci dicevamo tra di noi. Insomma, anche all'interno dell'umano, come ci ricorda Judith Butler, cioè, ci sono categorie di persone che vengono completamente escluse e su cui vengono agite queste stesse prassi. Un link, cioè un'associazione mi viene immediatamente ora, è il nuovo patto europeo per l'immigrazione, che tiene dentro appunto il tema dell'utilizzo di sistemi biometrici per il riconoscimento, quindi lettura dell'iride, riconoscimento facciale, rivolto a soggettività migranti, anche minori, con una raccolta massiva di dati su base razziale. Questo era una parentesi, no? Sull'utilizzo. Dicevamo appunto l'impiego dell'intelligenza artificiale all'interno degli allevamenti consente il monitoraggio di parametri vitali degli animali non umani, quindi la frequenza cardiaca, la temperatura corporea, modelli di movimento degli animali, identificando anche subito quali sono gli esseri viventi da abbattere in caso di malattie, no? E ci sono alcuni casi, ce li siamo tirati giù andandoli a cercare online. Per esempio c'è Tidal, che è uno spin-off della divisione X di Alphabet, che ha introdotto l'intelligenza artificiale nell'allevamento dei salmoni utilizzando una visione computerizzata dell'intelligenza e l'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza della piscicoltura, no? E c'è al centro di questo sistema una piattaforma integrata hardware e software che analizza i comportamenti dei salmoni e monitora tutti i parametri ambientali che sono intorno a questi animali, quindi la temperatura, la salinità, e ha addestrato questo sistema su 8 miliardi di osservazioni subacquee e 900 terabyte di video. Quindi questo sistema poi consente agli allevatori di prendere decisioni in tempo reale. Ci sono altre aziende di carne, per esempio come grandi aziende di carne come Tyson Foods, CP Foods, Mowi, che stanno sperimentando l'intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione, la macellazione e la lavorazione degli animali, e utilizzano sistemi sviluppati da Microsoft, IBM, Alphabet. Anche questi monitorano la crescita degli animali, regolano l'alimentazione, attenzione, controllano anche il loro comportamento attraverso stimoli sonori o scosse elettriche continue. E quindi anche qui, perpetuando pratiche di sfruttamento intensivo, logiche di sfruttamento sistemiche che servono al profitto di pochi. Questo era un affondo che volevamo fare, a nostro avviso necessario, per dare una lettura anche di come questi sistemi vengano impiegati su animali non umani. Un'altra parentesi che volevamo aprire è che il DWF, il testo di DWF riporta, rispetto alla quale, insomma, forse chi ci ascolta già lo sa, ma questo lo abbiamo sempre detto, gli ambienti digitali non sono neutri rispetto al genere, perché come tutti gli aspetti dell'interazione umana, anche questi sono genderizzati, no? Quindi le esistenti relazioni di potere all'interno della società determina chi da questi beneficia o no. Si parla spesso del gap, del digital divided, tra appunto nelle condizioni di accesso, di uso, no? Che sappiamo essere connesso alle preesistenti norme di disuguaglianze di genere, no? Per esempio, lo dicevamo prima, spesso il genere femminile è sottorappresentato nella produzione tecnologica, l'accesso a un certo tipo di istruzione, gli stereotipi di genere che fanno sì che appunto si acceda o meno a certi tipi di istruzione, lavoro, che vengono incoraggiati ragazzi e non ragazze. E un altro grosso tema è il tema della violenza di genere online, no? Perché sappiamo bene come la violenza di genere, quando diciamo sia è strutturale, proprio perché gli ambienti digitali non sono neutri, avviene online come offline, i due piani si alimentano a vicenda, tanto appunto che e c'è una continua interazione tra realtà materiale e virtuale. Rispetto a questo, anche qui l'intelligenza artificiale non ha fatto altro che aumentare prassi già esistenti. Quando parliamo di violenza di genere online, parliamo di pratiche, di comportamenti come il cyberstalking, il doxing, la diffusione di immagini intime non consensuali. L'intelligenza artificiale in più ha aumentato la produzione dei cosiddetti deepfake, deep nude, quindi immagini sintetiche intime non consensuali generate dall'intelligenza artificiale stessa, che sta crescendo a dismisura su internet e a cui chiunque potenzialmente può accedere e può diventare parte appunto di questa produzione di materiali o di azioni ricattatorie, per esempio a mezzo phishing o sextortion sui sistemi di messaggistica. E questo riguarda in inglese viene chiamata undressing artificial intelligence. Ci sono siti gratuiti che offrono questo tipo di servizio online. Ci siamo tirati giù un studio pubblicato su Bloomberg che parla negli ultimi anni di un incremento del 2400% di link che pubblicizzano app di questo genere, quindi app di undressing, cioè per spogliare le persone, e sono circa 24 milioni le persone che hanno già visitato questi siti di undressing, alimentando il filone appunto del deep news. Ora chiaro che questo ci interroga ovviamente come compagne, come femministe, come transfemministe, rispetto appunto all'uso che ne viene fatto, ai dati che mancano in Italia, per esempio, anche su questo tema, cioè sul tema della violenza di genere online. Ricordiamo che né dire che la rete dei centri antiviolenza né l'indagine Istat sul tema della violenza produce dati, statistiche su questo, quindi rispetto a questo fenomeno noi siamo completamente all'oscuro, cioè non sappiamo quante persone siano state siano sopravvissute a questo tipo di attacchi. Allora appunto, forse in chiusura lo faremo quando parleremo appunto di come volgere in parte al positivo tutti questi ragionamenti insomma negativi. Una sicuramente è quella delle pratiche di autodifesa femminista e transfemminista, che insomma dovremmo portare avanti sempre di più, consapevole appunto che gli strumenti digitali, come dicevamo prima, non sono neutri, non lo sono ancora di più rispetto al genere, e quindi vanno conosciuti e usati a nostro favore.
No, a me veniva in mente, no, da quello che dicevi, che come dire, no, e da quello che si diceva un po' in trasmissione, che alla fine, no, l'intelligenza artificiale, per come è utilizzata, ma come è utilizzato poi alla fine il grosso delle tecnologie, no, dalla siderurgia alla lavorazione del legno, mi sembra che, diciamo, inclusa l'intelligenza artificiale, chiaramente replicano le strutture di potere esistenti. In questo però penso che forse, no, questo, se proprio se no ci vedo una cosa che mi invita a pensare, è di come comunque questo abbia in questo caso un grosso riflesso nel modo anche in cui noi stessi, no, ci relazioniamo con le macchine, con i computer, che in genere è proprio, no, l'introiezione, credo, no, di una logica servile, no? Non è un caso che alla fine il grosso dell'intelligenza artificiale hanno quasi sempre dei nomi femminili, ma anche quando non li hanno, il modo in cui ci si rapporta è comunque il modo con cui ci si rapporta ad un servo, sostanzialmente. C'è qualcosa che lo puoi chiamare per nome e chiedergli di fare una cosa, no? E non è concepito il fatto che qualcuno non lo faccia. Non so voi, ma questa non è la realtà che esperisco in genere, no? Cioè, non mi capita altrimenti di dire a delle persone tizio fai questo e poi quella cosa succede. E evidentemente con le macchine noi proiettiamo, no, un modo di relazionarci che no, evidentemente questa logica se la porta dietro, e quindi mi chiedo invece se, come dire, se le due cose non siano il riflesso l'una dell'altra, e se c'è un modo diverso per relazionarsi con le macchine, perché da una parte è pure ovvio che in genere gli strumenti uno ce li ha perché li usa, e quindi diciamo che ci sia una relazione non simmetrica, mentre tra pari, no, cerchiamo di avere relazioni simmetriche, mentre è difficile avere relazioni simmetriche con un martello, però invece come potremmo avere delle relazioni diverse con delle macchine? E qui do il benvenuto ad Agnese Trocchi, che è venuta a trovarci in studio.
Ciao. Allora, bene, sì, come facciamo ad avere una relazione simmetrica con un martello o con delle macchine? Ecco, innanzitutto è un po' differente, nel senso che il martello è uno strumento molto semplice, sta lì, è un martello, invece le macchine, i computer, i dispositivi che ci portiamo appresso, con cui siamo in relazione quotidianamente, sono strumenti molto più complessi, fanno parte di concatenazioni, di strati di potere. Quindi è vero che è importante capire qual è il nostro rapporto con lo strumento con cui siamo in relazione, ma con il martello è molto semplice, nel senso che penso che chiunque usi un martello per lavoro lo usa con un certo rispetto, non lo tira per aria, lo tiene, lo pulisce, lo tiene in un posto custodito. Chi usa gli strumenti ci ha con questi strumenti un rapporto importante, con l'attenzione. Spesso questo non accade con i dispositivi digitali, gli stessi telefonini certe volte li lanciamo per aria quando siamo molto arrabbiate, perché il rapporto, il problema, quello che accade è che è vero che con le macchine tendiamo a considerarle delle serve, ma è anche vero che in realtà siamo noi che veniamo addestrate per stare in rapporto con le macchine. È per questo che a un certo punto ci litighiamo. Il computer, quando non funziona, ti fa venire il fumo alle orecchie. E non è che con gentilezza dici beh, allora aspetta, forse ho fatto una cosa, adesso pulisco qua, poi pulisco là, per prima cosa lo vuoi spaccare, perché siamo abituate ad addestrarci nelle relazioni. Questa è una cosa di cui parlo anche nell'articolo che sta nel numero di WWF, perché parlo proprio dei rituali digitali quotidiani che abbiamo con i dispositivi e che ci addestrano a avere un comportamento automatico. Noi reagiamo in modo automatico agli stimoli che ci danno le macchine, perché le macchine non comprendono le sfumature di un discorso, ma anche semplicemente il nostro smartphone, senza dover parlare necessariamente di intelligenza artificiale, ma richiedono da noi dei comportamenti standardizzati. Infatti l'intelligenza artificiale dei modelli generativi si basa su un certo modello di una branca delle scienze umane, che è il modello connessionista. Nel modello connessionista i comportamenti devono essere molto molto chiari, quindi noi ci abituiamo a comportarci come macchine per stare in rapporto
con le macchine. Ma questa cosa a chi va, a vantaggio, a chi? Allora, in primo luogo, se siamo in rapporto con macchine che consideriamo, diciamo, tecnologie del dominio, cioè tecnologie fatte dai padroni e non fatte certo da noi nelle nostre comunità per la bellezza, la gioia, il piacere, la liberazione, ma fatte per l'oppressione e lo sfruttamento, sicuramente addestrarci a utilizzarle ci rende ingranaggi di questa più grande mega macchina che comprende sia il silicio, l'elettricità e anche la carne umana, e cioè la nostra. D'altra parte possiamo immaginare rapporti con le tecnologie svincolandole, cercando di staccarle il più possibile da questa mega macchina. Quindi sì, è importante sapere dove siamo, e qui ritorna, non so se l'avete già menzionato, ma il discorso dei saperi situati. Qualcuna prima diceva che ovviamente ognuna ha il rapporto che vuole con i dispositivi digitali, non è che ci sta proibizionismo, non viene imposto niente, non ci sta una linea da seguire, ma è importante che ognuna sappia come è situata rispetto a quel dispositivo, perché solo in questo modo si possono compiere delle scelte libere. Non è neanche detto, perché poi comunque se si attivano delle dinamiche di dipendenza come dai social media, che sono gamificati proprio per creare una forma di dipendenza, è chiaro che anche se sei consapevole è difficile riuscire a essere libere. Io per esempio sono consapevole di tutto ciò, ma ciò non toglie che certe volte mi perdo a scrollare Instagram fino a che non dico oddio devo dormire, è finita. Però ecco, non è comunque, anche se sappiamo come funzionano le cose e situiamo i nostri comportamenti, questo non vuol dire che poi riusciamo anche a seguire le scelte che facciamo, però insomma è un primo passo. Quindi questo si applica anche alla cosiddetta intelligenza artificiale, che avrete già spiegato lungamente che come termine significa poco.
Sì, sicuramente, no? Anche perché come dire, appunto, i comportamenti, no, in questo tipo di diciamo di ambienti tecnologici sono componenti comunque, no, penso, come ci ha fatto capire, particolarmente costruiti. Cioè non sono, noi tendiamo a pensare che ci relazioniamo in maniera naturale, spontanea, no, all'interno di questi sistemi, e questo senz'altro è vero, nel senso, non è che, no, cioè abbiamo letto un manuale, anzi proprio questa forse è la caratteristica, diciamo, di questa nuova ondata tecnologica, una nuova ondata tecnologica che, in cui l'uso del manuale, cioè il manuale in genere, se anche è incluso, in genere non è incluso, ma gli potresti dar fuoco, non ti serve il manuale, e questo vuol dire, è proprio perché tutto l'ambiente è molto più costruito, no? E quindi, diciamo, è anche molto più facile non notare, non avere coscienza del tipo di componenti che sta mettendo in campo. Non so, a chi... ci sono altri spunti? Vai, prosegui.
Sì, io posso andare, cioè, intanto mi interrompo per non dare la borcia di dare sempre la voce, però insomma, se vogliamo possiamo ragionare su, che è un po' quello che ho scritto anche nella conclusione dell'articolo, che mi era stato chiesto di scrivere un articolo su un approccio femminista che era l'intelligenza artificiale. Ora, visto che la pars destruens andiamo forte, perché veramente è una tecnologia che comunque non ci piace per una serie di ragioni che avete lungamente spiegato in questa ora e mezza, e volevo anche aggiungere che molte persone, whistleblower che hanno lavorato all'interno di questi sistemi, dicono che molto probabilmente l'applicazione nelle guerre è l'intelligenza artificiale che funziona bene, che funziona come è progettata. Quindi in realtà proprio da progetto l'idea è farne una tecnologia di oppressione, quindi non è quindi non ci piace, è vero, però appunto non siamo proibizioniste e siamo anche curiose, siamo hacker, quindi ci piace smontare la tecnologia, capire com'è fatta e vedere cosa ci possiamo fare insieme in relazione con questa tecnologia. Ora, ovviamente, con gli strumenti con il machine learning, con l'intelligenza artificiale generativa, quello che possiamo fare, oltre a cercare di capire come comprendere come funziona, è riduzione del danno, nel senso che comunque rimane un tipo di tecnologia energivora, rimane un tipo di tecnologia che richiede grandi concentrazioni di potere, da una parte grandi concentrazioni di dati e d'altra parte grande potenza di calcolo. Infatti per questo il machine l'intelligenza artificiale generativa è di questi ultimi anni, l'avete anche detto prima, mi pare, perché la potenza di calcolo non è più quella della calcolatrice che diceva prima.
Non è più quella di una volta.
Non è più come una volta, caro lei. Le cose sono cambiate e quindi, quindi possiamo fare solo riduzione del danno, perché non è che abbiamo veramente accesso. Peraltro nella intelligenza artificiale generativa, nel machine learning, neanche chi la sviluppa può sapere perché quella macchina dà quella determinata risposta, perché c'è uno spazio geometrico multidimensionale dove, in base ai pesi dati a ogni elemento, ad esempio ogni parola che sta in quello spazio, il sistema genera una tale risposta, ma non ci è dato capire cosa succede, cioè come viene generata. Quindi non è che si può veramente correggere, non è come con un umano, che se un dottore ti dà una diagnosi sbagliata, ok, muori, brutto, non siamo contenti, però magari si può risalire su dove ha sbagliato il dottore. Una macchina che ti dà una diagnosi sbagliata, ok, muori, ci dispiace, eccetera, ma non si può correggere, non si può risalire veramente. Sì, ok, si può perfezionare sempre di più, possono diventare sempre più precise le cose.
Infatti, ti interrompo solo un attimo, perché in realtà nella Parse d'Estruens, come dici te, che ci piace tanto, mancava un pezzetto, nel senso, io vorrei proprio lasciare invece spazio a dei modi di riappropriazione e di riduzione del danno, e mi sembra super interessante. Però tu stessa nel tuo contributo nomini anche un'altra grande cosa che non abbiamo detto, nel senso, poi questi errori che potenzialmente dà indietro la macchina o il sistema di intelligenza artificiale, poi ci sono tutta una serie di persone impiegate apposta per correggerli in qualche modo, no? Quindi diciamo che l'intelligenza artificiale non è solo energivora, non è solo dannosa per tutti i motivi che abbiamo detto, ma sfrutta anche il lavoro di altre persone che stanno lì a diciamo mettere una pezza a quella parte dell'intelligenza artificiale che risponde a dei criteri che noi neanche riusciamo a comprendere. Non so se vuoi dire anche due cose su questo.
Poi tanto che in effetti stanno proprio lì, nel senso che non stanno qui in grossa parte, no? C'è un lavoro molto
stanno in Europa, non stanno in Occidente.
Non sono in Occidente.
Perché costa meno la forza lavoro esternalizzata, ovviamente. Sì, e questo si riaggancia a quello che stavo dicendo prima rispetto alle nostre automazioni quotidiane. L'intelligenza artificiale in realtà è automazione industriale, cioè richiede il lavoro automatizzato di tantissime persone in carne e ossa, quindi non macchine, ma esseri umani che devono lavorare come macchine, quindi in modo alienante, ripetitivo e anche estremamente frustrante, perché comunque spesso sono soggetti a dover guardare una serie di immagini, cose terribili, eccetera, un po' come il lavoro che fanno i moderatori e le moderatrici sui social media. E quindi è un lavoro, AI potrebbe stare per automazione industriale, ecco, piuttosto che
giusto per dare un ordine di grandezza, diciamo, è di qualche tempo fa, ma neanche tanto, questa reportage del Time del gennaio 2023 che fa proprio il punto su i servizi, diciamo, appaltati da OpenAI, proprio di questo tipo di labeling dei contenuti, no? Per andare a vedere, diciamo, a cercare di discernere quali contenuti siano dannosi, quali invece siano accettabili, per continuare a addestrare l'intelligenza artificiale. La paga oraria si aggira tra $1.50 e $2 all'ora. E si parla appunto di compiti iper ripetitivi in cui appunto le persone che lavorano sono sottoposte tutto il giorno a guardare contenuti odianti, contenuti violenti.
Quindi non solo ripetitivi, ma anche molto emozionalmente impattanti.
Psicologicamente molto impattanti, sì.
Certo. Senti, nell'articolo tu hai scritto questa cosa che a me ha colpito molto, che dicevi, vediamo, aspetta, se riprendo la citazione precisa, altrimenti non viene bene. Non, ovviamente me la sono persa, ma giuro che l'avevo letto e penso che fosse circa così. Sono le storie che ci raccontiamo a definirci, a farci, sì, diciamo, a definirci, e la storia dell'intelligenza artificiale è una storia che avvelena, non è una storia che cura. A me questo accento sulla storia, devo dire, no, a me è piaciuto molto. Per due motivi. Uno, perché, come dire, toglie un po' l'accento dal fatto dell'intelligenza artificiale come tecnologia, ma invece magari lo pone di più su come noi ci rapportiamo a questo racconto dell'intelligenza artificiale, e anche un po' perché a volte storia è anche una parola che utilizziamo per dire diciamo una roba che è un po' al limite tra il vero e il non esattamente vero. E in effetti a volte quella a cui assistiamo, no, quando parliamo per esempio del microlavoro, è anche del lavoro che finge di essere un'intelligenza artificiale, cioè laddove magari non dico 100 anni fa, ma 15 anni fa avremmo tranquillamente, diciamo tra virgolette, delle aziende ci avrebbero proposto di esternalizzare del lavoro dove costa meno. Ora molte aziende ci propongono dei sistemi promettendoci che sono fatte da intelligenze artificiali, che in realtà sono fatti da delle persone che lavorano fingendo di essere intelligenze artificiali. Insomma, come se quindi essere delle intelligenze artificiali, quindi essere delle macchine, sia qualcosa di più appetibile. Cioè, come se le persone preferiscono rapportarsi con una macchina che segue i propri ordini, che non con la consapevolezza che alcune cose che avrebbero dovuto fare loro la stanno invece facendo delle persone che lavorano, adesso senza entrare nel merito, anche se poi è impossibile aumentarlo, con in quali condizioni, no? Però diciamo comunque con l'esternalizzazione del lavoro alla fine si è comunque coscienti che quel lavoro lì è ancora lavoro di persone, semplicemente di persone pagate meno.
Sì, beh, ovviamente come avrete anche detto prima, intelligenza artificiale è un termine di marketing, quindi il marketing racconta delle storie, raccontando delle storie seduce i potenziali e le potenziali acquirenti. E quindi un altro tema che è legato alla questione dell'intelligenza artificiale è il tema delle deepfake di cui parlavi prima, informazioni false, il fatto che tante volte consideriamo ChatGPT come un oracolo, cosa che non è, e ci dà delle risposte che noi prendiamo per vero, invece magari sta prendendo degli strafaccioni spaventosi. Ecco, questo si collega al discorso delle storie, nel senso che poi alla fine in questo mondo dove viviamo adesso, dove veramente tanta gente pensa che la terra sia piatta o tantissime altre cose su cui adesso non voglio mettere bocca perché ognuno ecco, punto, il punto è questo: a che storie vogliamo credere? Cioè le storie alla fine non è che veramente possiamo andare a verificare tutto, spesso anche se verifichi tutto e porti le prove provate non è possibile comunque convincere qualcun altro, cioè veramente sta alla base della nostra storia, veramente partiamo dalla la storia le storie che stanno nella Bibbia, cioè partiamo proprio dalle fondamenti della nostra società, sono legate alle storie a cui noi vogliamo credere. Quindi l'intelligenza artificiale, il fatto che sia meglio far lavorare una macchina piuttosto che noi, e ritorniamo anche al discorso del servilismo, no? Ok, una macchina, ma serva? No, io non voglio dei servi sotto di me, che siano di silicio, che siano organici o che siano di qualunque materia fatti, vivi o non vivi. Non voglio avere relazioni di oppressione e obbedienza, di servaggio, se così si dice. Quindi non mi interessa lavorare con una macchina che sia intelligenza artificiale in questo modo. Peraltro è la narrazione, l'idea che tutto sarà più veloce, che l'intelligenza artificiale funziona meglio della mente umana, perché appunto, ritornando alla questione del dottore o della macchina che sbaglia diagnosi, cioè preferiamo che sia un essere umano a sbagliare la diagnosi o che sia una macchina? Non lo so, è un punto interrogativo, non c'ho una risposta su questo, non lo so, però consideriamo che magari la macchina non possiamo risalire a perché ha sbagliato, il dottore forse sì, forse no. Ma poi il cuore, insomma, a cui volevamo anche arrivare oggi, scusate se magari passo all'altro argomento, cioè allora che cosa possiamo fare con questa intelligenza artificiale da un punto di vista hacker femminista? Ma c'è qualcuno che ha cominciato a mettere su delle idee, anche noi stesse ci stiamo un po' sperimentando, e per esempio è possibile utilizzare modelli di machine learning addestrati ovviamente dalle big tech, però si possono utilizzare installandoli in locale e quindi facendo riduzione del danno non torni ad alimentare l'addestramento della big tech, ma ci lavori in locale. Questo per esempio è quello che sta facendo il progetto Unità Linguaggi Artificiali di Autistici Inventati, che è uno storico collettivo italiano che si occupa di tecnologia dei server, mail, chissà quanti di voi già conosceranno Autistici Inventati, ha lanciato questo nuovo progetto Unità Linguaggi Artificiali, che serve a immaginare usi non imprenditoriali o istituzionali delle risorse del machine learning. Hanno creato un laboratorio comprando una GPU e installandoci un modello Llama, mi pare, che è un modello open open source, anche se su questo si aprirebbe tutto un altro tema, sì. Perché sì, non è, è un po' contraddittoria questa definizione, e anche questa probabilmente è data perché altrimenti OpenAI non potrebbe, rispetto al AI Act europeo, far arrivare modelli da noi, quindi cioè, è un discorso completo che non apriamo adesso, magari ci dedicherà una trasmissione le dita nella presa se non l'ha già fatto.
Diciamo, per dirla in breve, l'utilizzo della parola open in questi modelli è un utilizzo molto contestato, nel senso che diciamo suggeriscono un'apertura che poi in realtà non è reale. Diciamo, ecco, non entriamo più di così, altrimenti.
Sì, allora, diciamo, cosa, quindi abbiamo questo laboratorio. Autistici Inventa ti ha messo su questo laboratorio. E, cosa si può fare? Quello che si può fare è lavorare su classificazione, gestione e analisi di informazioni. Ad esempio, una prima applicazione è quella di topics.noblogs.org, che è un sistema che serve a. Autistici Inventa ti offre da 20 anni spazio per blog. Su Noblogs a tutto il mondo, e adesso ci stanno tantissimi blogs su Noblogs anche in lingue a noi incomprensibili, cioè veramente inaccessibili, oltre che magari anche se fossero comprensibili sono talmente tanti che non è che uno si può mettere lì e leggere tutti i blog e dire ok, ma questi saranno veramente antisessisti, antifascisti, antirazzisti eccetera, boh, non lo sappiamo. Come si fa con questo sistema di Topics Noblogs? Si può praticamente la macchina va a spogliare i temi di ogni fa uscire fuori i topics, i temi di ogni blog, e fa un indice sicuramente fallace, cioè comunque ricco di anche svarioni, errori, però non dannoso, perché ok, se ha sbagliato va bene, si può verificare, nessuno gli succede niente, non è grave, però in questo modo è possibile trovare per esempio blogs affini. Magari io mi occupo di una determinata cosa e vado su topics, vedo che c'è un altro in Armenia che fa la stessa cosa che faccio io, quindi
cioè un meccanismo di raccomandazione ma senza l'intento commerciale, di fatto, no? Non è proprio di raccomandazione,
no, è più di indicizzazione,
diciamo, hai ragione,
sì, però poi lo puoi tu usare come raccomandazione, perché vedi, però non è che ti arriva la notifica push che ti raccomanda quella cosa,
esatto.
E oppure una cosa che sta facendo una scuola di un nostro collega che insegna fisica vicino a Torino, in un istituto tecnico superiore, con i soldi del PNRR, invece di comprare le lavagne, non so che, ha spinto per comprare la GPU necessaria e una macchina necessaria per far girare un modello Lambda lì, per fare
traduzione. Volete dire cos'è una GPU per caso?
Sì, è una scheda grafica super.
No, così è per l'accessibilità.
Sembra ragionevole. Una GPU, l'acronimo vuol dire scheda grafica. Dice che c'entrano le schede grafiche? Niente, ma storicamente le schede grafiche sono state il tipo di, diciamo, di processore, se questa parola possa essere leggermente più comune, particolarmente adatta, diciamo, per tutto il calcolo intensivo e in particolar modo per, quindi per quello legato anche quindi a questo tipo di tecnologie. Quindi di fatto è un componente di un computer che però è cruciale per fare questo tipo di simulazioni.
Sì, e quindi hanno comprato in questa scuola, grazie alla sua spinta, questi strumenti che sono abbastanza costosi, ci gira sopra Lambda, che è freeware, diciamo, e non open source, per agganciarci al discorso di prima. Cosa ci fanno? Ci fanno ad esempio le trascrizioni delle lezioni, cioè quando devi sbobbinare a mano, ci metti anni, ti prende il crampo, e possiamo sbobbinare questa trasmissione, una lezione universitaria, tutto quello che registriamo in modo agile. E stanno anche cercando di sviluppare, questa macchina si chiama Pinocchio, e stanno anche cercando di sviluppare un modello interrogabile che non quindi un modello tipo chat relazionale, che però non implichi di dare i dati delle tue conversazioni a OpenAI e a compagni. Quello che inoltre ci si può fare scusate, ci si può mettere si può fare fine tuning, si possono inserire al modello già addestrato, ci possono addizionare i tuoi corpora, quindi i tuoi insieme di dati, e puoi anche dirgli guarda prima nei miei corpora prima di dare la risposta. E quindi si può fare, appunto, questo si chiama fine tuning, si può fare questo tipo di attività. E questo è un tipo di cosa in cui la macchina, Pinocchio, si chiama Pinocchio, ovviamente non è un mio servo, cioè Pinocchio probabilmente sarà più un mio amico. Lo stesso voglio immaginare per ULA, che non si chiama ULA, però per l'unità laboratorio intelligenza artificiale di Autistici Inventati, sono come il martello, cioè sono strumenti di cui ci prendiamo cura e che insieme cerchiamo di crescere e di capirci a vicenda. L'indirizzo, se volete saperne di più su ULA, è ula.inventati.org, per topics è topics.noblogs.org. Se poi volete sperimentare con la trascrizione, cioè abbiamo installato sul nostro server Lennon, che è un server che abbiamo in Svizzera da amici, abbiamo installato un modello per fare le trascrizioni, si chiama subsai.vulgo.xyz e potete sperimentarlo per sbobbinare le vostre cose.
Guarda, io mi sento meglio già adesso a questo, non ho capito non tutto, però non importa, però sicuramente, diciamo, no, a parte gli scherzi, diciamo, questa conclusione ci permette un po' anche di, alla luce di tutti questi discorsi, di sentirci, per chi non ha grandi competenze, magari diciamo sentirci meno schiacciate dalla tecnologia, cioè pensare che se ci mettiamo un po' di voglia e anche se ci mettiamo in rete, magari, perché non è che dobbiamo fare tutto da sole, soprattutto se uno non c'ha né la passione di per sé né quella curiosità di per sé, ma va un po' alimentata e magari insieme si può alimentare più facilmente. Se ci mettiamo in rete possiamo avere sicuramente un uso più consapevole delle tecnologie e anche divertirci un po', magari, o trovare qualcosa di utile. Boh, la metto così per aprire uno scenario positivo, non è proprio da me. Cioè, possiamo fare, ora non so se tutte queste cose che vi abbiamo detto in chiusura le troverete come riferimento nel podcast, magari qualcosa sì, ce la possiamo mettere così per invogliare a sperimentare un po'. E, che dire, vogliamo aggiungere qualcosa o andiamo verso la chiusura di questo denso ponte radio di oggi? Bello denso, ma bello. Andiamo verso la chiusura. Ora, innanzitutto ringraziamo Agnese per essere stata qui con noi, per averci dato questa ventata di positività, e ringraziamo anche insomma tutte le ospiti che hanno partecipato oggi, ringraziamo Teresa e ringraziamo DWF per aver creato questo numero, anzi per averci anche dato la possibilità di presentarlo, in realtà ce la siamo un po' presa, però erano felici. E niente, quindi questa, così concludiamo il Ponte Radio di oggi. L'appuntamento col Ponte Radio è sempre venerdì prossimo. Tu ti ricordi a chi compete? Così lo...
Ora no, ma lo posso controllare.
Va bene, comunque se no vi dovete sintonizzare su una delle radio che fanno parte del Ponte Radio il venerdì dalle 13 alle 15
e ascolterete il Ponte fatto da Radio Quar.
Vedi com'è facile trovare le informazioni a volte. E che dire, rimanete chiaramente sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché il palinsesto della radio continua come ogni venerdì e stasera c'è iniziativa. Devi recuperare un attimo le informazioni su questa iniziativa di questa sera, fammi questo piacere. C'è una presentazione di Scarceranda alla sala da tè del Forte Prenestino, però ora vi diamo più, non sarà solo una presentazione fatta da noi, che comunque sarebbe molto interessante, ricca di spunti, e oltre che un'occasione per accattarvi la Scarceranda 2025, per fortuna non la faremo solo noi questa iniziativa, vai.
No, perché infatti la presentazione sarà insieme a Pilar Curillan Wenciunao, che è una studentessa e portavoce dei prigionieri politici Mapuche nel carcere di Temuco, quindi fa parte della coordinadora Arauco Maieco, interverrà sulla condizione dei prigionieri politici Mapuche nelle carceri cilene, su cosa significa la resistenza Mapuche e il recupero territoriale, quindi insomma un'occasione per parlare, diciamo, di condizioni di repressione anche in diverse parti del mondo, quindi diciamo per chi magari fosse già stata tante volte ad una presentazione di Scarceranda, questa non è la solita presentazione di Scarceranda, anche se ovviamente il banchetto lo troverete, lo ricordiamo, questa sera alle 19 nella sala da tè del CSA Forte Prenestino, via Federico Del Pino a Centocelle a Roma.
E detto questo, chiuderei qui il Ponte Radio. Salutiamo tutte le persone all'ascolto, soprattutto chi ci ascolta privato della libertà.
Ciao ciao.